Radio Palazzo Carli presenta Il Buon Samaritano. Il Buon Samaritano. Storie e testimonianze di volontariato, migrazioni e diritti umani in Italia e nel mondo. Il Buon Samaritano, la rubrica di chi non ha voce. A cura di Giuseppe Ragogna. Tecnico in studio, Gemma.
Benvenuti a questa nuova puntata, cari amici della radio. Abbiamo dimenticato l'Afghanistan. Il fermo immagine, infatti, risale all'agosto del 2021, alla disperazione di tante persone che affollavano l'aeroporto di Kabul. Penso che voi ve lo ricordiate. Alcune aggrappate a un grande aereo e le forze occidentali se ne stavano andando, dopo aver illuso per 20 anni la popolazione. Questa è una trasmissione che parla anche di diritti umani, quindi non possiamo dimenticare quelli negati in Afghanistan. E le vittime sono soprattutto le donne. Ne parliamo con Fawad, che è uno scrittore, un intellettuale afghano da alcuni anni in Italia. C'è un rapporto di amicizia che mi lega a lui. E quindi voglio approfittare dei suoi contatti diretti per avere delle informazioni attendibili sul suo paese. Bentornato tra noi, caro Fawad.
Grazie, grazie mille.
Le poche notizie che abbiamo sono drammatiche. Rappresentano un paese impoverito, chiuso nella morsa della fame. Qual è la situazione in Afghanistan?
La situazione è molto drammatica. L'abbandono del paese da parte di tutti i paesi, le banche fallite, la fuga di giovani, studiosi, ex impiegati che hanno messo il governo per 20 anni in piedi, davvero hanno reso povero il paese, una povertà che è difficile immaginare da qua. Come arrivano le notizie, le vendite di bambini, oppure molti giovani sono disposti a vendere il loro organo come rene, è davvero al collasso.
Una curiosità sull'attendibilità delle notizie. Come riesci a recuperare queste informazioni?
Purtroppo le notizie non sono più affidabili, più ben curati se arrivano dalle fonti governative. Però nel mio caso, come tanti altri che hanno un contatto diretto con i propri familiari, con gli amici, sono curati, sono le notizie che dicono tutto. Purtroppo dall'Afghanistan ormai non arrivano molte notizie perché non ci sono più i giornali che funzionano, i TV, molti radio hanno lasciato l'Afghanistan.
Allora ti chiedo, ci sono limitazioni alla circolazione delle notizie? Quali censure sono imposte? E i social sono liberi?
Allora, le censure vengono imposte non solo sulle notizie, ma anche su libri, su film, programmi televisori, oppure sui programmi YouTube, perché il governo tenta di limitare, di modificare tutte le notizie che escono dall'Afghanistan per far mostrare al mondo che tutto sta andando bene. L'Afghanistan ormai è tranquillo, non ci sono più attentati, la gente vive bene, però tutto è sotto un obbligo, nel senso che l'Afghanistan, come sappiamo benissimo, non arrivano solo le notizie, ma la situazione è molto cambiata.
Io cerco di avere notizie un po' da tutto il mondo per una mia passione personale, quindi cerco anche le notizie dell'Afghanistan, oltre a quelle che mi dai tu, sempre attendibili. Le poche organizzazioni umanitarie che sono rimaste, nonostante i tanti pericoli, diffondono dati allarmanti, prezzi alle stelle, addirittura mancanza di cibo, rete sanitaria ormai disastrosa. I rapporti dell'ONU mettono in evidenza dei numeri crudeli, 1 milione di bambini a rischio fame. Questa è una notizia sconvolgente. E il futuro lascia aspetti inquietanti.
Allora, le organizzazioni sono molto ridotte. Perché? Perché è molto pericolo. E più non ci sono i personali, quando i giovani scappano, quando i professionisti, oppure i dottori, i medici, gli insegnanti, impiegati che erano qualificati, scappano, ci resta un vuoto che è difficile riempire tutto con tutte le persone che non sono struite. Ad esempio questo governo è fatto dalle persone che erano nelle montagne, che non hanno studiato, che non sanno neanche come organizzare, come mettere in piedi un governo, e allora queste organizzazioni si trovano in difficoltà, da un lato con la mancanza di personale, da un altro lato c'è il rischio che c'è la guerra e molti non sono disposti a rischiare la loro vita, e dall'altra parte un'altra cosa è che nell'ex governo c'erano molti personale femminile, le donne lavoravano, aiutavano, e oggi purtroppo con il divieto di lavoro, di istruzione, le donne sono rimaste in casa e queste associazioni non funzionano più.
Quindi i talebani comandano, ma dove trovano le forze per controllare un paese così disastrato?
I fonti sono tantissimi, come opium, i minerali che tratti, e più da quanto ne so io attraverso molti anche giornali europei che parlano di questo. Una settimana il governo attuale percepisce o prende più di 40 milioni di dollari dall'ONU per aiuti umanitari, ma non sono tutti divisi con questi soldi distribuiti tra le persone che hanno bisogno, ma tra di loro che mettono in funzione il governo.
Quindi c'è corruzione, c'è arricchimento a scapito della povera gente. I talebani hanno gettato la maschera. C'era forse la speranza di un cambiamento da un passato ritenuto buio, più flessibili, più ragionevoli, più moderati. E invece come si comportano?
Guardi, loro non, i talebani non è un governo, non è una nazione, rappresentano un gruppo fanatico che non hanno mai cambiato l'idea o l'identità. Semplicemente secondo il tempo, secondo chi hanno davanti, giocano. Ad esempio c'è chi dice che questi sono meno fanatici, meno radicali, invece ci sono tanti altri che non sono mai cambiati, quanto di ex talebani, ad esempio sul divieto, le scuole sono chiuse, le donne non escono, a noi non è cambiata, soltanto che anni fa erano i genitori di questi, oggi sono loro al potere, ma con la stessa identità, con la stessa mentalità che porta il paese verso più povertà e mancanza di trasporto, mancanza di servizi.
Ecco, a pagare un conto disumano sono proprio le donne, che sono private di ogni diritto, quindi scuola, lavoro, libertà di movimento. Qual è la condizione femminile lì in Afghanistan?
Purtroppo in Afghanistan le donne sono sempre state trattate come un oggetto, nel senso che per le azioni degli uomini pagano le donne. E qualsiasi cosa accada in Afghanistan, io che ho 31 anni, ne ho viste in molti governi, anche i governi precedenti, i miei genitori hanno raccontato che purtroppo sono spesso le donne che pagano. Ad esempio le donne perdono i mariti, restano a casa, i figli orfani che non hanno da mangiare, non hanno una casa, non hanno un futuro. Peggio ancora che molte donne vengono obbligate a sposare alcuni soldati perché hanno perso i loro mariti e non possono restare una donna single, e allora devono cedersi, devono accettare delle leggi disumane fatte da questi governatori.
In effetti ho letto una notizia tremenda, quella dei matrimoni infantili. C'è un governo arcaico e patriarcale, c'è la povertà, c'è la siccità, le donne non vanno a scuola. E così si mettono assieme tutti questi fattori e capiamo perché i matrimoni infantili sono schizzati alle stelle. Ho letto una storia terribile, una mamma che ha dato in sposa a un uomo benestante la figlioletta di 13 anni. La giustificazione: almeno non soffrirà più la fame. Quanto è diffuso il fenomeno delle spose bambine?
No, purtroppo questo fenomeno non è un fenomeno nuovo e secondo me neanche preoccupa più di tanto i governatori, soprattutto i maschi, perché a tutto ciò che viene fatto in famiglia oppure ciò che combina un fratello, un padre, ne risponda la sorella o la figlia. Ti racconto una cosa molto semplice: quando un maschio di famiglia, quando un uomo di famiglia fa un incidente stradale oppure fuori casa finisce in un litigio, sono sempre le sorelle a pagare. Va alla sposa di chi ha avuto torto, chi è stato subito la violenza. Basta immaginare questa cosa, si rende conto quanto la situazione femminile in Afghanistan è delicata.
Nei diritti negati alle donne, che cosa incide di più? La cultura arretrata o gli integralismi religiosi? O entrambi?
Purtroppo la religione è sempre stata sfruttata in modo negativo, è stata una scusa per poter dominare di più le persone, e la mancanza di cultura, e le famiglie numerose con delle regole patriarcali hanno fatto sì che i diritti vengano dimenticati, che nessuno ne parla più e la gente pensa più all'onore della famiglia piuttosto che al diritto di una persona.
Ecco, le donne sono sottoposte a ogni genere di torture, di violenze. Ci sono ancora proteste da parte delle donne?
Se le donne non vengono titolate, non vengono protette, come possono essere una protesta? Sono sempre state loro a rischiare molte cose, i figli, la propria vita. Ma oggi, dopo un anno e mezzo o due anni di vita, si sono reso conto che non è possibile in questo paese portare una lotta da sole. E molti di loro sono state picchiate, sono state purtroppo torturate, violentate. Oggi sono pochissime donne che alzano la voce o che vanno in piazza a gridare i loro diritti.
E una cosa te la chiedo. Perché la parte più sensibile della popolazione maschile non sostiene la lotta delle donne?
Purtroppo la mentalità maschile afghana è molto arretrata, molto chiusa in sé. Senza offenderli, io essendo un maschio afgano, me ne rendo conto quanto sia difficile parlare dei diritti, parlare della libertà con questi uomini che non hanno studiato, oppure hanno studiato ma seguono più i codici familiari, le regole familiari, che rispettano più i genitori piuttosto che un ideale, un uomo che possa portare la democrazia, la pace, i diritti. Ecco perché le donne restano da sole in piazza e in casa anche.
In queste condizioni non c'è futuro in Afghanistan. Tu hai scritto un libro importante, Ultimi respiri a Kabul, cioè i tuoi. Poi hai organizzato la fuga. Com'è stata?
La mia vita in Afghanistan è stata molto dura. Ho dovuto convivere con le bombe, con gli attentati, e più con la corruzione. Non dimentichiamo che l'Afghanistan non è in guerra da un giorno, da un anno, da due anni, da più di 40 anni. Noi per un paio di anni abbiamo sentito sulla pelle la democrazia, il sapore della libertà, il valore della pace, però c'erano sempre i bassi e gli alti. Io purtroppo ad un certo punto ho dovuto lasciare la mia famiglia, la mia terra, 12 anni di scuola, 4 anni di università, e ho dovuto attraversare 11 paesi per poter arrivare in un paese dove non ci fosse la guerra, come l'Europa, come l'Italia. E il mio viaggio è stato molto pericoloso, molto difficile purtroppo.
Allora ti chiedo, ora immagino che i controlli siano più ferrei, ma i giovani riescono ancora a scappare?
Purtroppo i giovani afghani non hanno mai saldato il cuore alla terra, perché hanno sempre saputo che in questo paese ci sono molte cose che non funzionano, bisogna andarsene via dall'Afghanistan. E da quando i talebani sono andati al potere, molti giovani di nuovo non si sono messi in cammino verso l'Europa, verso Canada, America, altri paesi, con molte difficoltà, molta paura e molti pericoli, tentano di arrivare in Europa.
Ma non ci sono più controlli alle frontiere?
Ci sono molti piccoli controlli, soprattutto in Iran, in Turchia, in Bulgaria, in questi tre paesi. E poi, da un'altra parte, noi essendo afghani, in molti paesi non si fidano di noi, non ci rilasciano il visto facilmente. E poi, quando arriviamo in questi paesi purtroppo, quando ci arrestano, ci mettono in prigione, dopo qualche persona viene rimandata indietro, qualcuno tenta di pagare sempre il pizzo oppure la corruzione e tenta di andare più avanti.
E in un altro libro, in effetti, racconti il tuo viaggio di libertà lungo la rotta balcanica. E ancora, la rotta balcanica è il cammino più frequentato dagli afghani.
Sì, è una rotta famosa già. Da Kabul, quando partono da altre province, conoscono questo nome, rotta balcanica, attraversando la famosa Bulgaria, Serbia, Croazia, i paesi balcanici. Io nel primo libro racconto dall'Unduco alle Alpi le motivazioni per cui ho dovuto lasciare l'Afghanistan, i paesi che ho attraversato. Purtroppo sono stato in prigione in Iran, in Bulgaria. E oggi molti giovani, pur sapendo che questo viaggio non è facile, è un viaggio molto pericoloso, oppure continuano a scappare dall'Afghanistan e arrivare fino qua, perché rimanere in Afghanistan significa per loro, anche per me, significa morire ogni giorno, non solo morire dalla violenza, ma anche dalla mancanza di pace, mancanza di rispetto, mancanza di conoscenza, mancanza di sanità, mancanza di molti altri servizi che ci rendono più umani.
Immagino che fuggire da Kabul sia molto costoso. Come vengono racimolati i soldi necessari?
Purtroppo sempre sono le famiglie, i genitori vendono la terra, la casa, le macchine che hanno, tutti i denaro che hanno per poter mandare i figli in un paese dove non ci sia la guerra. Oggi, come oggi proprio, un passaporto costa più di $2,000 quando lo stipendio medio di un insegnante, di un impiegato arriva a $100 al mese. È difficile per un giovane trovare un modo per uscire, però conoscendo l'Afghanistan fanno di tutto per uscire, la corruzione ancora c'è, come dicevo, del passaporto, noi siamo afghani però lo Stato non ci riconosce come l'identità, noi per passaporto dobbiamo pagare i soldi, per chiedere una carta d'identità dobbiamo pagare i soldi, per qualsiasi cosa bisogna pagare, sia con l'ex governo era così anche con questo, non è cambiato più di tanto.
Quindi i risparmi della vita di una famiglia vanno nell'investimento in questi, chiamiamoli, viaggi della speranza, è così?
Certo, certo. Ci sono i genitori che sono indebitati, hanno venduto le case rimaste dei genitori, dei nonni, per poter mandare un figlio in un paese dove possa studiare, dove possa vivere in pericolo.
Che cosa rappresenta la rotta balcanica? Che ricordi hai?
Io ho dei ricordi davvero terribili, mancanza di pace anche, perché in quella rotta balcanica io ho dovuto attraversare le foreste a piedi, in un inverno quando il freddo arrivava a meno zero, più le frontiere erano molto pericolose, i soldati sparavano, i soldati bulgari, ungheresi e croati, e tutta ora prendono i ragazzi, li picchiano, li mandano indietro, addirittura ho sentito che molti soldati spogliano questi giovani e li mandano indietro. Io nel primo libro ho raccontato di questa cosa e ancora mi ricordo purtroppo queste vicende non molto umane, e più mi ricordo anche delle cose belle, come quello di essere aiutato da qualcuno che non ti conosce, ad un altro straniero, ad un altro ragazzo che come te spera di poter arrivare in un paese sicuro e condivide con te il suo pane, oppure un paio di vestiti che ha, mette a tua disposizione per scaldarti.
Ascoltami, la costruzione dei muri può fermare questa voglia di libertà dei giovani?
Io non credo proprio a costruzione dei muri. I muri non servono granché, perché di fronte alla ingiustizia che sta accadendo in Asia, in Afghanistan, in molti altri paesi, questi muri non possono fingersi da un muro protetto, perché i giovani comunque scappano, che ci sia di fronte un muro o 10 muri, ci sono altre vie per poter controllare, quello di esportare la cultura oppure di andare in giro per il mondo con la democrazia, con il rispetto e di stabilire una regola mondiale, una pace mondiale per tutti quanti.
Quanto tempo ci si mette a camminare lungo la rotta balcanica?
I più fortunati arrivano in un mese anche dall'inizio fino alle nostre porte, ma ci sono altri disperati che restano un anno, due anni, perché poi bisogna contare, rendersi conto anche con il fatto che molti trafficanti sono fregatori, imbroglianti, prendono soldi e non ti portano più avanti, resti un giorno, un mese, due mesi in foresta, oppure prendono i soldi e poi non se ne fanno più sentire.
E quindi immagino che ci siano anche dei ricatti continui alle famiglie per avere più soldi ancora?
Sempre, perché ci sono dei gruppi che sono ben organizzati, uno ha un compito di portare da una città all'altra, un altro si occupa di cibo, un altro si occupa dei soldi, perciò non è un lavoro di una persona o di due persone, e uno quando si scappa dall'Afghanistan si adegua ad un sistema che non è del tutto comprensibile. Tu non sai con chi hai a che fare in Iran e poi con chi hai a che fare in Turchia. In ogni momento puoi essere trattato male, puoi essere fregato e puoi essere rilasciato nel deserto oppure nella foresta.
Lungo la rotta balcanica i migranti cercano la libertà e invece purtroppo l'Europa li respinge. Quel rifiuto non corrisponde al tradimento dei valori di libertà.
Io credo fortemente in Europa, in europei, in italiani, perché il fatto che noi veniamo fino in Italia non ci affascina molto le macchine costose, le case ben fatte, ma ci ispira molto lo spirito democratico oppure il valore che c'è qua. Se no potevamo restare in Iran, in Pakistan, in molti altri paesi dove non c'è la guerra, però noi rischiamo la vita per più di 10 volte, 20 volte per poter arrivare in un posto dove sappiamo che lì c'è il rispetto, c'è una costituzione che ci difende, c'è un valore importante nelle persone, nelle famiglie che ci permette di vivere come loro.
Ho nominato i primi due libri che hai scritto e adesso cito il terzo, è un libro di poesie, L'amore spezzato. Per chiudere la trasmissione, hai una tua poesia da leggere?
Con molto piacere, questo libro parla dell'Italia, parla di fraternità, di solidarietà, dell'amore che ho ricevuto da tutte le persone che non conoscevo. E vi saluto, vi ringrazio e leggo questa poesia. Si intitola Amore spezzato, sarebbe anche il titolo del libro. Ho spezzato il pane per sentire la tua fame, ho camminato a piedi nudi sulla neve per provare il tuo dolore. Ho respirato l'odore della guerra per comprendere la tua morte. Ho spinto il mio pensiero oltre ogni confine disumano per stare al tuo fianco. Ho spezzato anche il mio cuore e ogni parte di me per farmi. Grazie.
Ecco, grazie a te e arrivederci a tutti i nostri ascoltatori.
Avete ascoltato Il Buon Samaritano, storie e testimonianze di volontariato, migrazioni e diritti umani in Italia e nel mondo. Il Buon Samaritano, la rubrica di chi non ha voce, a cura di Giuseppe Ragogna, tecnico in studio Gemma.